Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vuoi vivere bene? Veramente bene? Vuoi avere pace nelle tempeste e le tribolazioni della vita? Vuoi uscire dalla depressione o lo scoraggiamento? Vuoi superare la paura? Vuoi avere vittoria sui tuoi peccati? Se la risposta è sì, allora hai bisogno di vedere sempre di più della maestà di Dio e della sua grandezza e della sua potenza e della sua gloria. Infatti, quando vediamo più della gloria di Dio, non solo in senso intellettuale, ma nel senso di veramente avere i nostri pensieri fissati sulla gloria e la potenza e la maestà di Dio, la nostra vita sarà trasformata da Dio. Non si tratta di sapere, si tratta di tenere in mente, che sono due cose diverse. Quante cose sapete? Sappiamo tutti che non teniamo in mente. Sapere non aiuta, tenere in mente aiuta. Allora Dio nella sua parola ci mostra la sua gloria in tantissimi modi e tantissimi brani. Oggi vogliamo considerare un brano che può aiutarci a vedere più della gloria di Dio, e la sua maestà, e la sua potenza, e la sua cura. Guardate con me Salmo 8, Salmo 8. Salmo 8. Questo scritto da Davide. Probabilmente quando era ancora un pastore nei campi lontano dalla città, che passava le notti da solo sotto le stelle. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno, Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che ti hai disposto, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, e il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Come possiamo descrivere la maestà di Dio? In questo salmo Davide, incapace ad esprimere adeguatamente la gloria di Dio, inizia lì nel versetto 1, cioè dopo qualche parola, dicendo: oh eterno Signore nostro. Cioè lui parla a Dio, perché nessun cuore può misurare, nessuna lingua può adeguatamente proclamare la minima parte della grandezza di Dio. Tutta la creazione è piena della sua gloria e risplende con l'eccellenza della sua potenza. Da tutte le parti sono manifeste la sua bontà, la sua perfetta sapienza. E miriadi di creature, dall'uomo che sarebbe al capo delle creature, al verme sotto i piedi, tutti sono sostenuti e curati dalla divina bontà. Tutto l'universo è sostenuto dal braccio onnipotente di Dio. Dio è presente in tutto l'universo, il suo nome è eccelso in tutto l'universo. Dio opera ovunque e sempre, non esiste il luogo dove non c'è Dio. I miracoli della sua potenza ci circondano da tutte le parti. Se voi attraversate una valle, con maestosi montagni da tutte e due le parti. E anche se siete le prime persone di mai attraversare questa valle, si possono vedere in mille esempi delle meraviglie di Dio. Egli sostiene le montagne. Egli dà il bel profumo ad ogni fiore lì nella valle. Egli fa crescere lì in alto gli alberi che crescono dalle rocce. Dio controlla tutto. Se fosse possibile scendere alle profondità del mare, dove l'acqua si riposa lontano dalla luce del giorno, e la sabbia non è mai stata disturbata da nessun essere umano, anche là c'è la gloria dell'Eterno, in quel palazzo silenzioso in fondo al mare. Se si prendesse un aereo per andare ai posti più lontani della terra, anche là c'è Dio. Andando su in cielo o scendendo all'inferno, si trova Dio adorato in cielo e giustificato per la sua ira santa all'inferno. In ogni luogo, in ogni tempo, Dio dimora ed è al lavoro. Ma quando si dice che Dio è in ogni luogo, non si limita solamente ai luoghi sulla terra. Dio è glorificato e vediamo la sua maestà anche nei cieli. La gloria dell'Eterno supera la gloria dei cieli, delle stelle, la luna e il sole. Il suo trono è al di sopra di tutte le stelle. Egli dimora, come dice in 1 Timoteo, in una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere. A lui solo sia l'onore e il dominio eterno. Neemia parla della gloria dell'Eterno in modo chiaro. Vi leggo Neemia 9:6. Tu solo sei l'Eterno. Tu hai fatto i cieli dei cieli dei cieli. E tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta su di esso, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Quanto è maestoso Dio! Ecco perché Davide rivolge questo salmo all'Eterno, perché solo Dio può conoscere la profondità della sua propria gloria. Questo salmo inizia nel versetto 1 e poi si ripete concludendo alla fine con una dichiarazione di quanto il nome dell'Eterno è magnifico. Il nome rappresenta la persona e le opere di Dio, ovvero rappresenta Dio. Non è la parola Dio o Signore o Eterno. Versetto 1, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno Signore nostro. E versetto 9 conclude, o Eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Il nome di Dio è magnifico in tutta la terra. Ed egli ha posto la sua maestà al di sopra dei cieli. La sua gloria riempie la terra ed è sopra tutto l'universo. Allora, i versetti 2 a 8, iniziando con 1 e 9, quanto magnifico il tuo nome, l'inizio e la fine, poi 2 a 8 in mezzo, parlano della gloria di Gesù Cristo, che è diventato uomo e poi di nuovo è stato coronato di gloria e di onore. Quindi questo salmo è un salmo per innalzare Gesù Cristo. Versetto 2 parla del fatto che tutto glorifica Dio, riferendosi alla lode data a Gesù Cristo, che è Dio. E leggo versetto 2. Dalla bocca dei bambini e dai lattanti tu hai stabilito la lode, a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Dalla bocca dei bambini e dai lattanti tu hai stabilito la lode. Questa è una profezia di quando Gesù sarebbe glorificato dalla folla entrando a Gerusalemme quel giorno, prima di essere crocifisso. Tutto l'universo lode Dio, e questa profezia fu usata da Gesù Cristo per mostrare ai capi religiosi quel giorno che è entrato a Gerusalemme che lui è il Cristo. Quando hanno detto, ma non senti che loro stanno dando gloria a te? Farli tacere. E lui ha detto, non avete mai letto? E lui cita questo brano, dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. E Gesù ha usato questa profezia parlando di se stesso. andiamo avanti nel Salmo. E Davide, guidato da Dio, dichiara che si vede la gloria del Signore nella gloria dei cieli e delle stelle. Leggo 3 e 4. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, e il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? È importante fermarci spesso a considerare quanto l'universo è immenso e glorioso, perché questo ci fa capire più della gloria di Dio. L'universo è immenso e l'uomo non può cambiare l'universo. Cosa fa l'uomo con l'universo? Lo cambia? No, lo studia. Lo studia. Non lo cambia, lo studia. Troppo spesso noi riempiamo la testa con tante sciocchezze. Sciocchezze, cose che non valgono nulla. Anziché con quello che può trasformare la nostra vita. Pensiamo alle opere degli uomini come se fossero grandi, anziché quello che è veramente grande. Quando noi ci impegniamo a considerare seriamente la creazione di Dio e la sua immensità, e guardiamo non solo in grandi ma anche dettagli, perché la creazione c'è il grande e c'è il dettaglio, tutti e due creato meravigliosamente, ci sarà di grande aiuto a vedere di più la gloria e la maestà e l'intelligenza di Dio, e questo ci cambierà la vita. Pensate a quello che noi chiamiamo la scienza, che è una cosa buona in sé. La scienza è divisa in tantissimi rami e ogni ramo studia una piccola parte dell'universo. Se l'universo è un cerchio a 360 gradi, c'è l'astronomo che studia i corpi celesti. Di piante, di animali forse ne sa quasi niente, ma di corpi celesti c'è che studiare molto. C'è il biologo, che un biologo non studia tutta la vita. C'è quello che si specializza e ha un nome particolare nei pesci, e quello che studia solo rani, e quello che studia solo certi mammiferi, e c'è quello che studia uccelli. Poi c'è il botano, si dice, quello che studia le piante. Poi c'è il chimico, poi c'è il fisico, poi c'è chi studia il mare, poi c'è il geologo e tanti altri campi della creazione. Ognuno studia una piccola parte di questo. Studia per capire di più, non capisce mai tutto. Ma Dio ha creato tutto. Non aveva nessun libro per spiegargli nulla. Da nulla ha creato tutto. E milioni di uomini per migliaia di anni studiano pezzettini. E lui ha creato il tutto. Studiano, lui controlla. Lui ha creato. La sua intelligenza è infinita. La sua potenza è senza limite. Notate che Davide menziona, guardando su in cielo, la luna e le stelle. Non menziona il sole. Allora perché? Anche il sole è meraviglioso. Allora, quando ha scritto questo Davide, o quando ha pensato questo, di notte o di giorno? Di notte. Se capita che tu di notte non stai dormendo, non riempite la testa con stupidaggini. Se vuoi stare su dopo buio, che nell'inverno è importante, che diventa buio anche alle 5:30 nell'inverno, riempite quelle ore con quello che ti farà meditare su Dio tutta la notte. È un ottimo modo di andare a letto avendo considerato l'opera di Dio. E Dio, e Davide dice, quando considero i tuoi cieli, i tuoi cieli. Davide riconosce che questi cieli, come tutta la creazione, è stato fatto, sono stati fatti da te. Allora, l'uomo naturale non riconosce Dio in nulla, nemmeno nelle cose spirituali. La mente guidata dallo spirito riconosce Dio in tutto, anche nelle cose naturali. Quando riconosciamo di più della gloria di Dio nei cieli, nella creazione, nella natura, ci aiuterà ad umiliarci davanti a questo Dio glorioso. Considerate con me la maestà dei cieli. Per esempio, pensate alle costellazioni. Sapete cosa sono? Avete studiato. Sono state viste da persone in tutto il mondo, in tutti i secoli. Le stesse costellazioni. Non cambiano, perché Dio li ha messi là così, per permettere all'uomo di anche navigare e capire dove sta. Allora, i regni degli uomini, grandi imperi, nascono, durano un po' di tempo e poi svaniscono. E di questi regni si legge qualche pagina di qualche libro di storia. Non hanno più poteri, non esistono più. Sono qualche pagina, qualcuno grande ha qualche libro, basta. Le costellazioni che Dio ha messo lì restano lì, che Dio li tiene là. I regni più grandi, tutto quello che gli uomini potenti hanno compiuto, dove sta oggi? Dove sta oggi? Non c'è confronto fra le opere degli uomini e le opere di Dio. Tutto quello che fa l'uomo sarà distrutto. Quello che fa Dio è stabile. Quanto è glorioso il creatore di tutto questo. Considerate il fatto che le stelle sono l'opera delle dita di Dio. Allora Dio non ha un corpo fisico, non è letteralmente le dita. Ma quando si parla delle dita, si parla di qualcosa che non ci vuole, non con il braccio forte, ma un dito. Perché Dio ha creato il tutto senza fatica. In Genesi, leggiamo della creazione, e cosa ha fatto Dio, cosa ha fatto per creare? Ha detto, sia la luce, e la luce fu. Sia la divisione fra le acque e la terra, e c'era la divisione. Siano piante e alberi che si riproducono, e c'erano. Non ha fatto, ha solo detto. Onnipotente. Allora, perché è importante capire più della grandezza di Dio per vivere bene? Perché solamente capendo la grandezza di Dio, puoi capire anche quanto noi siamo piccoli. Solamente quando consideriamo l'immensità dei cieli, della creazione, possiamo iniziare a comprendere quanto noi siamo piccoli. Pensate con me, alla luce di quanto è immenso l'universo, il mondo, la terra, è come, pensando all'universo, è come un grano di sabbia sulla riva del mare, la riva più lunga del mondo, migliaia di chilometri. Allora, in questo, dove, che numero potrebbe essere, di un granello di sabbia, un granello di una spiaggia che va lungo migliaia di chilometri, quanto è quel granello di sabbia? E su quel granello di sabbia, troppo piccolo da misurare, quanto grande è un uomo, anche un uomo grande. Cioè, non riusciamo a concepire questo. Cioè, quell'uomo grande su quel granello non si può neanche vedere. E quel granello di sabbia in mezzo a tutto questo lunghissimo spiaggia non è niente. Ed ecco quello che noi siamo per merito nostro. Allora, alla luce di questo, è giusto chiederci. E Davide fa la domanda. Quando considero i tuoi cieli, che sono opere delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Perché tu ti ricordi di lui. Che cos'è l'uomo? Alla luce della grandezza, l'immensità, la maestà della tua creazione, che cos'è l'uomo? Che poi la tua creazione dura migliaia e migliaia di anni, l'uomo appare per un attimo e poi svanisce. Diventa forte e poi boom, muore. Ma che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui e hai cura di lui? Se un uomo ricchissimo, potentissimo, dovesse dedicarsi a curare un piccolo verme con grande cuore, sarebbe molto meno incredibile del fatto che il creatore di tutto ha scelto di curare l'uomo. Questo è il punto di Giobbe. Vi leggo Giobbe 7, 17, 18. Vi leggo io. Che cos'è l'uomo? Perché tu lo rendi grande e presti a lui attenzione. Cioè Giobbe, meravigliato di chi è Dio, dice, ma che cos'è l'uomo? Perché tu lo rendi grande e presti a lui attenzione. E lo visiti ogni mattina mettendolo alla prova ad ogni istante. Allora, secondo i ragionamenti di uomini naturali, orgogliosi, sembra giusto che Dio pensi a noi, come se l'uomo fosse importante. Ma l'uomo umile, l'uomo che ha intelligenza fatta da Dio, capisce che è una cosa incredibile e meravigliosa che il sovrano creatore e signore di tutto l'universo prende tempo e cuore per pensare all'uomo. Quanto abbiamo bisogno di capire di più della grandezza e della maestà e della gloria di Dio per essere meravigliati che Egli ha cura di noi. Leggo da Isaia 57. Poiché così dice l'Alto e l'Eterno e l'Eccelso, che abita nell'eternità e il cui nome è Santo. Ed ecco quello che dice. Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Dio dimora nel luogo alto e santo, ma dimora anche con colui che è contrito ed umile di cuore. Vuoi che questo Dio, che non possiamo concepire per quanto è grande, dimori con te? È molto semplice. Non devi tu arrivare a Dio, che non puoi. Devi essere contrito ed umile di cuore. Veramente. In altre parole, il cuore giusto è quel cuore che vediamo in questo salmo. Cioè il cuore di qualcuno che rimane meravigliato che Dio guarderebbe con favore ad uno come noi. Cioè, anziché arrabbiarci che Dio non ha fatto come volevamo noi, dovremmo dire, ma come mai che mi hai curato? Che incredibile amore da parte del Dio glorioso che ha scelto un verme come noi, coperto con il nostro peccato, e ha messo il suo amore su di noi, ha fatto con noi un patto eterno, ha scelto di santificarci per farci, se abbiamo Cristo, per farci passare l'eternità nella sua presenza come figli amati. Eppure è proprio così che Dio fa quando salva un peccatore. Questo è l'amore di Dio per un peccatore, un amore troppo immenso che possiamo mai comprenderlo a fondo. L'unico modo di capire meglio la profondità dell'amore di Dio è di comprendere di più della gloria di Dio e perciò della bassezza dell'uomo. Vi esorto perciò, vi invito, vi incoraggio di pensare molto di più alla gloria e alla maestà di Dio, di essere come Davide. Che cos'è l'uomo che tu ti prendi cura? Allora il tuo cuore sarà gioioso. Il tuo cuore traboccherà di gioia pensando che quel Dio ha cuore per te. Sapete che in un certo senso la profondità della nostra fede è legata a quanto ci rendiamo conto di non meritare nulla da Dio? Cioè, più ci rendiamo conto che non meritiamo nulla, più forte sarà la nostra fede in Dio che ci cura perfettamente. Questo era quello che il cuore che aveva il centurione in Matteo 8. Se volete vi leggo il brano. Centurione, un non giudeo, voleva l'aiuto di Gesù, ma sapeva che non meritava questo aiuto. Allora lui, il centurione, rispondendo disse a Gesù, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Gesù aveva detto, vengo a casa tua per guarire il tuo servo. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati e se dico a uno va e li va e se dico all'altro vieni e li vieni e se dico al mio servo fa questo e glielo fa. Cioè Gesù, io so che tu sei il Signore, ma io non merito il tuo aiuto. Non vieni a casa mia, non venire perché non sono degno che tu entri in casa mia. Io ti chiedo questo, basta. E Gesù, avendo detto queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano, in verità vi dico che neppure in Israele, fra i giudei, ho trovato una così grande fede. Questo uomo dimostra più di qualsiasi uomo di sapere di non meritare da Gesù nulla. E perciò Gesù dice, non ho mai visto una fede così grande. Questo sentiva, questo è il senso di non sapere non meritare nulla da Dio. Allora, se tu non ti senti così, se tu chiedi a Dio e resti delle volte quasi un po' deluso che Dio non ti ha risposto, come se avessi dovuto risponderti, non sei meravigliato abbastanza del fatto che il Dio glorioso e santo e maestoso ha un cuore per te. E allora ti esorto, ti incoraggio a meditare di più sulla grandezza di Dio, e così potrai conoscere di più questa incredibile verità che il Dio eterno e sovrano e glorioso ha un cuore personale per te. Allora, se noi consideriamo chi è l'uomo dal punto di vista umano, è facile cercare di innalzarci e credere di avere qualche valore in noi stessi. Cosa fanno già i bambini piccoli? Cercano di dire, guardami, guardami! E man mano che andiamo avanti, cerchiamo di sempre avere chi ci guarda, notare quanto siamo bravi. E se non c'è nessun altro, andiamo a guardare nello specchio. Guardiamo nello specchio della mente, ma non hanno capito quanto bene ho fatto. Ma questo è veramente fatto bene, ho fatto bene. E noi ci innalziamo perché ci misuriamo con il metro umano. Ma se guardiamo a chi siamo, secondo il metro divino di Dio, guardandoci alla luce della creazione, guardando la nostra vita al suo meglio, al massimo che raggiungiamo alla luce dell'eternità, che siamo qui per un istante, allora iniziamo a scoprire che non abbiamo alcun vero valore in noi stessi. Vi leggo qualche brano che riscrive quanto valore ha l'uomo dal punto di vista di Dio, quindi tramite il metro vero. In Isaia 40, versetto 6, Dio mette le parole nella bocca qui, una voce grida, dice, grida! E si risponde, che griderò? Grida che ogni carne, ogni uomo, è come l'erba, e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Nella Bibbia, l'erba del campo, fiore selvatico del campo, è una cosa che oggi c'è e domani non c'è. Non ha alcun vero valore. Davide, in Salmo 62, guidato dallo Spirito di Dio, risponde alla domanda, quanto grande è l'uomo? E dice, 62,9, certo, gli uomini di basso rango non sono che vapore, e gli uomini di alto rango non sono che menzogna. Messi sulla bilancia tutti insieme, sono più leggeri del vapore stesso. Gli uomini di basso rango proprio sono niente, sono vapori. E gli uomini di alto rango sono una menzogna, perché non sono veramente alti. Mettendo tutti insieme sulla bilancia, sono più leggeri del vapore. Questo è quanto vale l'uomo in se stesso. Quindi, è cosa incredibile che il Dio maestoso e glorioso ha scelto di guardare all'uomo con favore. Che incredibile che Dio guarderebbe con favore e con amore non solo l'uomo che non ha valore in sé, ma l'uomo che è un nemico di Dio. E vi dico una cosa, se Dio mi guardasse perché io ho qualche valore, cosa succede quando faccio un infarto, adesso non posso più fare niente e quello che sembrava di essere il mio valore non ho più? Cioè se il buon occhio di Dio su di me dipendesse da quello che riesco a fare, cosa succede quando cado miserabilmente e non riesco più a fare niente? Ma quando io capisco che il cuore di Dio per me è basato sul suo amore che ha messo su di me e non su qualche valore in me, allora sono tranquillo in mezzo alle tempeste. Perché capisco che non ho meritato quell'amore e perciò non posso perdere quell'amore. Perché non dipende da me, dipende da Dio. Questo è meraviglioso. Ed è giusto essere meravigliati dalla realtà che il Dio infinito ha scelto di amare vermi come noi. E allora vedremo la grazia di Dio e resteremo meravigliati. Il versetto 4 ci fa capire che questo salmo parla principalmente di Gesù Cristo, il figlio dell'uomo. Il titolo nella Bibbia, figlio dell'uomo, appartiene a Gesù Cristo. Allora, versetto 4 dice: che cos'è l'uomo? Perché tu ricordi di lui. È il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. In ebraico non sta parlando di due uomini diversi. Questo è un modo molto tipico in ebraico di rinforzare un punto. Si ripete la stessa cosa in più modi. Il figlio dell'uomo è un titolo di Gesù Cristo. Sappiamo che questo salmo si riferisce a Gesù Cristo perché Gesù stesso usa questo salmo di parlare di sé e non solo. Abbiamo già detto che quando Gesù è entrato in Gerusalemme e la folla gridava Osanna figlio di Davide, i religiosi hanno detto: ma perché tu permetti questo? E Gesù disse loro: non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu ti sei procurato lode? Citando questo salmo. Dicendo così, Gesù dimostra che questo salmo si riferisce a lui. Primo Corinzi 15. Questo salmo, hai detto, versetto 6 dice: tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Dice: tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Dio non ha posto ogni cosa sotto i piedi degli uomini. Gli angeli non sono sotto i piedi degli uomini. La natura non è sotto il controllo degli uomini. Le stelle non è sotto controllo. Le stelle non sono sotto controllo degli uomini, ma sotto i piedi di Gesù, sì. Primo Corinzi 15, 27. Dio infatti ha posto, parlando di Gesù, Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quindi questo salmo cita questo in Primo Corinzi cita questo salmo riferendosi a Gesù. Ebrei 2 cita molti di questo salmo parlando di Gesù Cristo. Vi leggo Ebrei 2 da 5 a 10. Infatti non agli angeli che egli Dio Padre ha sottoposto il mondo a venire, del quale parliamo, ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo, che sarebbe qui, dicendo: che cos'è l'uomo? Perché tu ti ricordi di lui. È il figlio dell'uomo perché lo consideri. Tu lo hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Quindi ha proprio citato la maggioranza del Salmo. E poi vado avanti in Ebrei. Infatti, nel sottoporli tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetta per mezzo della sofferenza l'autore della salvezza. Gesù Cristo è quel figlio dell'uomo di cui si parla in Ebrei 2 che cita questo salmo. Quindi Gesù Cristo si è abbassato diventando uomo. Egli che è Dio ha vissuto sempre in cielo pieno di gloria, è diventato uomo senza smettere di essere Dio, è diventato figlio dell'uomo e dopo che Gesù si è abbassato, per compiere la nostra salvezza, e per un po' di tempo era inferiore agli angeli. Lui che ha creato gli angeli, che comanda gli angeli, è diventato uomo, era stato per quegli anni sulla terra inferiore agli angeli di posizione, non di essere. E poi, avendo compiuto la salvezza, morendo sulla croce e risuscitando, Dio lo ha coronato di gloria e di onore e lo ha costituito sopra le opere delle sue mani. Ha posto tutte le cose sotto i piedi di Gesù, vuol dire che lui è sovrano su tutto e tutti. Allora, questa verità è così profonda che non arriveremo mai a comprenderlo fino in fondo. Perché chi è Gesù? Gesù è il creatore di tutto. E questo creatore che sostiene l'universo si è spogliato della gloria per diventare anche uomo, una nulla, e non solo uomo qualsiasi, ma un uomo umile che è stato disprezzato, odiato, schernito ed infine ucciso. Ma la morte non era per sbaglio, era lo scopo per cui era diventato uomo. E dopo che Gesù ha compiuto la salvezza, nella risurrezione è stato glorificato dal Padre, coronato di gloria, dice. Leggo dal versetto 3 del Salmo. Quando considero i tuoi cieli, che sono opere delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Perché ti ricordi di lui. E il figlio dell'uomo, perché te ne prenda cura. Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare, tutto sotto controllo di Gesù Cristo. Filippesi 2 parla della stessa cosa, che Gesù si è umiliato per essere di nuovo innalzato. Gesù Cristo, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù Cristo non è un uomo, è Dio diventato uomo, ma Gesù Cristo è Dio ed ogni potenza nell'universo spirituale, naturale, è sotto la sua autorità. Qui dice che Dio ha coronato Gesù di gloria, ma solo Dio ha gloria. E ha coronato Gesù perché Gesù è Dio, coronato con quella gloria che è riservata per Dio stesso. E poi il Padre lo ha fatto regnare sulle opere delle sue mani, ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, parla della sovranità di Gesù Cristo. Il Re dei Re, Signore dei Signori, i più grandi uomini sulla terra sono sotto il controllo di Gesù Cristo e non possono fare nulla per opporre il suo piano. Allora, in questo Salmo vediamo che tutta la creazione è sotto Gesù Cristo. Avete letto in Colossesi 1, 15 e 16 che Gesù non solo ha creato tutto, ma sostiene tutto l'universo? Io leggo Colossesi 1, 15, 16, 17. Gesù, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui, in Gesù, sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e le cose, quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Le cose non esisterebbero se non fossero tenute in esistenza da Gesù Cristo. Tutto è stato creato in vista di Gesù Cristo. Tutto creato in vista di lui. Quando una famiglia aspetta un bimbo, preparano una stanza, preparano tutta l'attrezzatura, preparano tutto in vista di quel bimbo. Qui dice che tutto l'universo è stato creato per mezzo di Gesù e in vista di Gesù, esiste per lui. Se tu vuoi che la tua vita abbia senso, devi vivere per Gesù Cristo. Allora la tua esistenza avrà valore. Allora quando noi consideriamo la gloria, consideriamo, quando iniziamo a considerare quello che è troppo grande da mai arrivare in fondo, quando ci mettiamo a considerare più della gloria e della maestà di Dio, una piccola parte della quale vediamo nella creazione immensa, e ricordiamo che Gesù Cristo è Dio, e che prima di venire al mondo era pieno di gloria nel cielo, e che, cosa incredibile, è disceso per diventare uomo che poteva salvarci, allora dovremmo restare meravigliati della verità che Gesù, il creatore glorioso, è diventato per un po' di tempo in posizioni inferiori agli angeli, un uomo, per poter compiere la salvezza. Quando consideriamo la gloria di Dio e quanto siamo nulla in realtà, è cosa incredibile che Egli avrebbe pensiero per l'uomo, per noi. Eppure Dio ha pensiero per noi. Che incoraggiamento immenso quando per l'ennesima volta io fallisco e cercavo e di nuovo cado e vedo quanto non sono nulla in me stesso. Che consolazione sapere che Dio mi ama non per qualcosa in me, ma mi ama perché ha scelto di amarmi per quello che era in Lui, non per quello che era in me. Allora nel mio punto più basso posso guardare su con fede e posso riposarmi e posso di nuovo avere gioia e nella sua forza posso rialzarmi e di nuovo camminare con Lui e per Lui. O che possiamo vedere chi siamo per vedere la grazia di Dio. Quando Gesù è entrato a Gerusalemme, le folle, compresi i bambini, la tanti, gridavano Osanna! Cristo, che viene nel nome dell'Eterno. E quando Gesù Cristo ritornerà sulla terra, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Tanti lo faranno prima di essere mandati al lago di tormento. Altri avranno già fatto in questa vita e lo faranno con gioia. In quale campo sarai tu? Allora Davide conclude questo salmo dicendo quello che ha detto all'inizio. O Eterno, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Esiste un Dio solo. Gli uomini hanno mille idee su Dio, ma non sono Dio. Se io immagino qualcuno diverso di quello che è la persona, non sto pensando a quella persona, sto pensando a un'idea mia. Non si può avere la tua idea di Dio. O meglio dire, la tua idea di Dio puoi avere, ma non è Dio. Dio è chi è. E l'unico modo di goderlo è di accettare chi Dio dichiara di essere. E Dio è unico in tutta la terra, e Lui è magnifico in tutta la terra, perché tutta la terra appartiene a Lui. E questo grande Dio è diventato un uomo per offrire a noi salvezza. Allora torno alla domanda che vi ho chiesto all'inizio. Chiedo a te, tu vuoi vivere bene, veramente bene? Vuoi avere pace nelle tempeste e le tribolazioni della vita e vengono? Vuoi uscire dalla depressione o lo scoraggiamento? Vuoi superare la paura? Vuoi avere vittoria sui tuoi peccati? Allora hai bisogno di vedere sempre di più della maestà di Dio e della sua grandezza e potenza e gloria. E non solo in senso intellettuale, ma nel senso di riempire i tuoi pensieri della grandezza di Dio, vedendo perciò la tua bassezza, e da questa tu sarai trasformato. Quindi vi invito a seguire l'esempio di Davide, l'autore di questo salmo. Considera, pensa molto, medita sulla gloria e la maestà di Dio. Medita su quanto perciò l'uomo in sé è nulla. E poi resta meravigliata del fatto che questo Dio glorioso ha cura dell'uomo. Perché poi vedrai la grazia, vedrai la misericordia, vedrai l'amore e il tuo cuore ne sarà soddisfatto. Pensate a Gesù Cristo, Dio glorioso. Tutti gli angeli lo adoravano per tutta l'eternità passata da quando erano stati creati da Lui, che ha lasciato la gloria per ottenere la salvezza a tutti coloro che sanno di aver bisogno e guardano in Lui come Salvatore. Gesù Cristo si è abbassato, ma ora non è abbassato, è coronato di gloria e di onore sopra ogni potenza e ogni creatura, e se tu hai Gesù Cristo come il tuo Salvatore e Signore, quanto potente è Lui? Quanto può curarti? Quanto può gestire la tua vita per evitare tutte le prove sbagliate e mandarti tutte quelle che servono per farti diventare conformati alla sua immagine per avere l'eternità con sé? Puoi dormire tranquillo, capendo chi è il tuo Dio. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, è il tuo Signore? È il tuo Signore? Se sì, vive così. Segui l'esempio di Davide e avrai la gioia di conoscere il Creatore di tutto. Preghiamo. O Signore, Creatore, Sovrano, chi siamo noi, meno di nulla, messi tutti insieme meno di nulla, che Tu ci permetti di entrare nella Tua presenza per pregarti, per lodarti, per ringraziarti, per supplicarti, ma questo non è a tutti e non era a noi, è solamente perché vieni veramente per mezzo di Gesù Cristo. Servi un mediatore, e quel mediatore è Gesù Cristo. Quanto Tu sei maestoso e glorioso in tutta la terra, e quante volte abbiamo mancato di vedere la Tua gloria. Quante volte indirettamente abbiamo dubitato la Tua potenza. Quanto abbiamo mancato di essere meravigliati che Tu hai cuore per noi. Perdonaci questo. Perdonaci per le tante volte che siamo stati turbati come se Tu non stessi dando a noi la cura giusta, quando in realtà la Tua cura è sempre perfetta. Ma non solo, il fatto stesso che ci curi è una cosa meravigliosa, incredibile. Aiutaci a meditare di più sulla Tua grandezza, per essere meravigliati di più della Tua grazia. E Padre, ci sono coloro che non hanno Gesù come Signore e Salvatore, hanno sentito di Lui, ma non lo hanno. Prego che ciascuno di loro possa capire che questa vita è un vapore, arriva e poi passa per sempre. E quello che importa, ciò che importa è di avere il perdono, avere Gesù Cristo, ora, per averlo per sempre. E prego quindi per ciascuno che non ha Gesù, che possa pensare all'eternità, dai più piccoli in su. Allora Padre, Ti lodiamo, perché Tu sei Dio, maestoso e glorioso. Prego che possiamo vivere lodandoti per sempre, in attesa di vederti nella Tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo Ti chiedo queste cose. Amen.